11 aprile 2012. Il segreto della resistenza del picchio. Quando martella i tronchi ad alta velocità, il cranio di questo piccolo uccello subisce senza alcun danno ripetute rapidissime decelerazioni centinaia di volte superiori a quelle a cui è sottoposto un astronauta al momento del lancio. Un'analisi della microstruttura delle ossa del cranio ha permesso di ottenere dati che potranno servire alla progettazione di caschi di protezione più efficaci. Il picchio ha un posto di rispetto nella storia della scienza. Charles Darwin additò le zampe, la coda, il becco e la lingua di questo uccello come mirabile esempio dell'adattamento alla predazione degli insetti nascosti nei tronchi degli alberi, trasformando il cavallo di battaglia di William Paley, autore dell'analogia dell'orologiaio a sostegno dell'esistenza di un progetto nella natura, in un'icona della teoria dell'evoluzione. Eppure fino a oggi non era stato chiarito appieno come facesse questo piccolo uccello dal punto di vista biomeccanico a portare a termine il suo lavoro di perforazione senza subire danni. Perforare rapidamente il legno, il picchio percuote infatti il tronco decine di volte al secondo con una velocità di impatto di 6-7 metri al secondo, raggiungendo forze di decelerazione enormi anche di 1000 g, senza subire alcuna lesione al cranio, al cervello o agli occhi. Per confronto, il limite di tolleranza all'accelerazione dell'uomo si aggira attorno ai 5 g, superati i quali in assenza di misure di protezione sviene. Per capire come i picchi riescano a beccare ad alta velocità e frequenza così elevate senza risentirne, un gruppo di ricercatori dell'Università di Pechino e del Politecnico di Wuhan, in Cina, ha effettuato uno studio comparativo ora pubblicato sulla rivista Science China. Life Science delle proprietà meccaniche, della microstruttura e della composizione delle ossa del cranio e del becco di questo uccello, confrontandole con quelle di un altro uccello di analoghe dimensioni, l'allodola. Dalle analisi è risultato che rispetto all'allodola il becco del picchio non presenta differenze significative, e che tutta la capacità di ammortizzare il potenziale traumatico della beccata va imputata alla microstruttura e alla composizione delle ossa del cranio, che hanno mostrato di avere un carico di rotture 10 volte superiore a quello dell'allodola. In particolare, la microstruttura delle ossa del cranio del picchio ha un maggior numero di larghe strutture ossee appiattite e spugnose, un maggior numero e spessore di trabecole ossee e una spaziatura più stretta fra di esse, capaci complessivamente di assorbire e smorzare l'impatto con grande efficienza, riducendo drasticamente lo stress a cui viene sottoposto il cervello. Anche la densità minerale ossea è decisamente più elevata nel picchio, superando quella dell'allodola del 40% circa. I ricercatori sottolineano che i dati ottenuti serviranno tra l'altro sia a ottimizzare le prestazioni dei caschi di protezione per l'uomo, sia degli involucri per strutture apparecchiature elettroniche. 10 aprile 2012. Bolle di grafene per la microscopia dei liquidi. Fogli ultrasottili di carbonio possono schermare i fluidi dalle condizioni di vuoto all'interno di microscopi elettronici, offrendo un modo innovativo di ottenere immagini di campioni in soluzione. Il grafene potrebbe inoltre consentire la microscopia a risoluzione ultra elevata di campioni biologici di John Matteson. Il grafene, lo stupefacente materiale la cui scoperta è valsa a due ricercatori il premio Nobel per la fisica nel 2010, è stato oggetto di un grande numero di studi, rimanendo a lungo sotto i riflettori. D'ora in poi probabilmente sarà anche sotto la lente del microscopio, costituito essenzialmente da uno strato monoatomico di grafite. Il grafene è la più sottile forma di carbonio, Questo materiale ha attratto l'attenzione per la sua resistenza, la sua trasparenza e le sue incredibili proprietà elettriche. Ora i ricercatori hanno sfruttato le caratteristiche del grafene per semplificare uno degli aspetti più complessi della ricerca alle nanoscale, quello dell'applicazione degli strumenti di microscopia ad alta risoluzione per l'osservazione degli oggetti nei liquidi. La microscopia elettronica consente di ottenere immagini di strutture solide fino alla scala monoatomica irradiando piccoli oggetti con un fascio di elettroni, ma raggiungere la stessa risoluzione per i campioni di fluidi è un'impresa ardua, poiché questa metodica richiede condizioni di vuoto per impedire alle molecole di aria di interferire con il fascio elettronico. E il vuoto può causare la vaporizzazione dei liquidi. Sul numero del 6 aprile della rivista Science, un gruppo di ricercatori del Lawrence Berkeley National Laboratory dell'Università della California a Berkeley e del Korea Advanced Institute of Science and Technology di Daejeon in Corea del Sud riferisce che i liquidi si comportano nel modo desiderato all'interno del vuoto di un microscopio se vengono incapsulati nel grafene. Bolle di grafene per la microscopia dei liquidi. Una capsula liquida costituita da grafene permette ai ricercatori di scrutare all'interno con un microscopio elettronico. Cortesia Alivisatos Lie e Zet Research fratto Lawrence Berkeley National Laboratory and CAIST. I ricercatori hanno posto piccole dosi di liquido tra due strati di grafene e hanno poi utilizzato un microscopio elettronico a trasmissione per osservarlo, scoprendo che le capsule di grafene sono in grado di schermare il liquido dal vuoto, permettendo contemporaneamente di ottenere immagini a risoluzione atomica, un risultato che non si ottiene con capsule di liquido realizzate con materiali quali il nitruro di silicio. Il problema con le sfere in nitruro di silicio è che sono spesse circa 25 nanometri, cioè molto più di quelle in grafene, ha spiegato Jung-Won Park, ricercatore dell'Università della California a Berkeley e coautore dello studio. Inoltre, diffondono una buona parte del fascio elettronico e riducono notevolmente la risoluzione e il contrasto. Le pareti delle capsule in grafene, invece, sono così sottili, meno di un nanometro, che i ricercatori possono risolvere singoli atomi di platino al loro interno. Park e colleghi stanno utilizzando capsule di grafene per seguire in tempo reale la crescita di nanoparticelle di platino in soluzione. Sappiamo come produrre nanoparticelle in laboratorio, ma ancora non capiamo perché generino una forma e una struttura adatta ai nostri scopi, ha sottolineato il ricercatore. Volevamo ottenere esattamente la stessa reazione che si manifesta in laboratorio e osservare ciò che succede al suo interno in tempo reale. Il grafene potrebbe consentire anche la microscopia a risoluzione ultra elevata di campioni biologici, sebbene il potenziale danno da radiazione prodotto da un fascio di particelle di un microscopio elettronico imponga dei limiti. Potenzialmente, la capsula di grafene per liquidi potrebbe essere usata anche per ottenere campioni biologici in acqua, ha sottolineato Park. In effetti, un altro gruppo ha dimostrato recentemente l'applicabilità del grafene nel campo dell'imaging biologico, sebbene in un ambito molto più ristretto. L'anno scorso, ricercatori della Kansas State University hanno osservato batteri ricchi di acqua mediante microscopia elettronica dopo averli inglobati in grafene trattato con una proteina che si lega alla parete cellulare del batterio. Si potrebbe pensare di incapsulare proteine o complessi proteici in bolle di grafene, ha spiegato Niels de Jonge, microscopista del Leibniz Institute per i nuovi materiali di Sarbr in Germania. Sono curioso di vedere dove porterà questo tipo di studi. Una questione irrisolta, aggiunge, è se la microscopia dei liquidi riduca o incrementi gli effetti di radiazione del fascio rispetto a un approccio alternativo in cui i ricercatori preparano i campioni biologici per l'imaging congelandoli. 04 aprile 2012. Il lato oscuro delle forze. Acceleratori piccoli e a basso costo potrebbero aprire la strada alla scoperta di fotoni pesanti e di altre particelle sconosciute che potrebbero fornire prove di una nuova fisica in cui agiscono anche forze fondamentali oscure di Richard. Nei tunnel sotterranei della Thomas Jefferson National Accelerator Facility di Newport News, in Virginia, un fascio di elettroni viaggia in un acceleratore di particelle. Le energie degli elettroni sono modeste, ma il fascio è fortemente impacchettato, in effetti c'è bisogno di un fascio molto luminoso per rilevare un fotone che non splende. In un esperimento della durata di 3 settimane, il cui inizio è previsto per il 24 aprile, gli elettroni si scontreranno con un sottile bersaglio di tungsteno 500 volte al secondo, generando una pioggia di particelle con vita media estremamente breve. Dai quei frammenti, i fisici sperano di trovare, grazie al HAVI Photon Search HPS, i segni di qualcosa di eccezionalmente raro, un fotone pesante od oscuro. La scoperta aprirebbe la strada a un mondo sconosciuto di forze oscure e di atomi oscuri su cui i fisici teorici hanno a lungo speculato e potrebbe permettere di individuare la materia oscura che si ritiene costituire l'85% della materia presente nell'universo. I ricercatori del al Jefferson Lab sono pronti ad ammettere che l'esperimento, come altri due del laboratorio che indagano questo settore oscuro, molto probabilmente non raggiungerà alcun risultato di rilievo. Ma l'investimento fatto per questi progetti, circa 3 milioni di dollari per costruire e usare il rivelatore HPS, ha spinto molti fisici a fare un tentativo. In fisica è sempre importante chiedersi se esistano forze ancora più fondamentali, ha spiegato il fisico John Jaros, uno dei coordinatori dell'esperimento HPS. A differenza dei fotoni normali, il fotone oscuro sarebbe dotato di massa e sarebbe rilevabile solo per via indiretta, dopo che i fotoni oscuri sono decaduti in elettroni e positroni, le antiparticelle degli elettroni. Come il fotone normale, che media l'interazione elettromagnetica, quello oscuro medierebbe una nuova forza fondamentale che si aggiungerebbe alle 4 che già conosciamo. Sarebbe il primo segno di un mondo nascosto, che potrebbe includere un intero zoo di nuove particelle, inclusa la materia oscura. Sarebbe come vedere per la prima volta i satelliti di Giove, come ha fatto Galileo, ha commentato Nima Arcanihamed, fisico teorico dell'Institute for Advanced Study di Princeton, nel New Jersey. I fisici teorici speravano che il Large Hadron Collider, il più potente e costoso acceleratore del mondo costruito al CERN di Ginevra, potesse aprire la strada a nuovi concetti, come la supersimmetria, un insieme di teorie che risolverebbero alcuni problemi del modello standard della fisica delle particelle. Ma l'LHC finora non ha fornito indizi, come per esempio le particelle di materia oscura previste da alcuni modelli della supersimmetria. I risultati sono stati abbastanza deludenti, ha spiegato Philip Schuster, fisico teorico del Canada's Perimeter Institute for Theoretical Physics di Waterloo, in Ontario. Così si stanno verificando altre possibilità. Così alcuni fisici volgono la loro attenzione alla frontiera dell'intensità, producendo molte collisioni e andando alla ricerca di eventi rari nei prodotti di collisione. I fasci elettronici del Jefferson Lab non sono i più potenti, ma sono estremamente intensi. L'idea di un settore oscuro fu proposto per la prima volta nel 1986. Holdon Fis, ma è rimasto in gran parte inesplorato fino a quando, pochi anni fa, un gruppo di fisici teorici, tra cui Archimedes, ha ripreso la teoria Archimedes et al. Fis. Rev. 79, 015.014, 2009. Il suo gruppo ha sviluppato l'idea alla luce dei risultati di una missione satellitare del 2006 chiamata Pamela Payload for Antimatter Matter Exploration and Ligged Nuclei Astrophysics, che ha rilevato un misterioso eccesso di positroni nello spazio. I fisici teorici ipotizzano che questo eccesso possa essere il prodotto di particelle di materia oscura che si annichilano mutuamente, ma anche le particelle pesanti di cui è stata ipotizzata l'esistenza, le cosiddette Weakly Interacting Massive Particles, WIMP, dovrebbero decadere in protoni e antiprotoni, che non sono stati osservati da Pamela. Una particella di materia oscura o anche di materia ancora più oscura, come dice Archimedes, verrebbe osservata solo attraverso un decadimento che coinvolge il mediatore della forza, il fotone, che produrrebbe positroni, ma non antiprotoni. Un'altra motivazione deriva da un affascinante risultato riportato nel 2004 dai fisici del Brookhaven National Laboratory di Upton, nello stato di New York. I ricercatori avevano trovato che il momento magnetico creato dallo spin e dalla carica del muone, una particella a vita breve simile all'elettrone, non era in accordo con le previsioni del modello standard. Questa anomalia di spin del muone, chiamata fattore G2, potrebbe essere corretta da una forza del settore oscuro, ha commentato Archimedes, il quale inoltre sottolinea che l'idea non sia così folle come potrebbe sembrare. Dal punto di vista teorico, l'intero impianto è abbastanza convenzionale e conservativo, ha sottolineato. Le previsioni possono essere verificate in modo economico e relativamente veloce. Il fascio principale del Jefferson Lab da 6 GeV ha l'energia giusta per testare l'intervallo di energia più probabile per i fotoni pesanti. Dopo i test di funzionamento di 3 settimane, il fascio verrà spento per un aggiornamento che ne raddoppierà l'energia. Ciò permetterà al PS e a un altro progetto, la Prime Experiment Apex, di esplorare altre parti del settore oscuro nel 2015. Una terza proposta, chiamata Dark Ligged, utilizzerebbe un fascio che guida il laser a elettroni liberi per andare alla ricerca di fotoni pesanti a energie più basse. Archimedes spiega che non sarebbe sorpreso se il cammino futuro della fisica delle particelle emergesse da esperimenti modesti come quello del Jefferson Lab invece che da quelli del CERN. Questi esperimenti a bassa energia, più piccoli, economici, ma innovativi potrebbero effettivamente fornire le prove di una nuova fisica prima dei grandi mostri. 09 aprile 2012. Ritmi circadiani, tutto da rivedere. In un ambiente naturale, le risposte comportamentali del moscerino della frutta, modello di lezione per gli studi sui cicli sonno-veglia, mostrano notevoli differenze da quelle osservate in laboratorio, evidenziando l'importanza di fattori diversi dalla semplice alternanza luce-buio. È quindi possibile, osservano i ricercatori, che l'importanza dei geni che presiedono a questi ritmi sia stata sopravvalutata. Uno studio sulle relazioni fra ritmi circadiani e comportamenti del moscerino della frutta in ambienti naturali ha rivelato notevoli differenze rispetto a quello che si osserva in laboratorio, indicando che alcune spiegazioni generalmente accettate per i comportamenti correlati ai ritmi circadiani potrebbero richiedere una nuova valutazione. Il risultato è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori coordinati da Rodolfo Costa dell'Università di Padova e Chiara Lambosp, Kiriakou dell'Università di Leicester, che illustrano la loro ricerca in un articolo su Nature a prima firma Stefano Vanin. Il moscerino della frutta Drosophila melanogaster è il principale modello per lo studio delle basi molecolari e genetiche dei ritmi circadiani, perché la genetica su cui questi si fondano è praticamente la stessa dagli insetti fino all'essere umano. La maggior parte delle attuali conoscenze sui ritmi biologici proviene però da studi di laboratorio, dove gli stimoli sono molto meno complessi che in natura. Per analizzare l'influenza dei fattori naturali che intervengono su questo meccanismo, Rodolfo Costa e colleghi hanno quindi monitorato i ritmi comportamentali di melanogaster tenuti in semiconfinamento all'aperto, rilevando svariati parametri ambientali come la temperatura, l'umidità, il sorgere e tramontare del sole e della luna, sia in una località climaticamente calda, Padova, sia in una fredda e umida, Leicester. I risultati sono stati molto sorprendenti. I moscerini, semplicemente, non fanno quello che dovrebbero, spiegano i ricercatori. Per esempio, a differenza del tipico comportamento crepuscolare osservato in laboratorio, dove sono attivi prevalentemente all'alba e al tramonto, hanno mostrato di essere attivi di giorno e di dormire la notte, ma anche di discostarsi dai comportamenti standard per quanto riguarda l'anticipazione della transizione alla luce all'alba, la siesta di mezzodì, il comportamento notturno nelle notti di luna e l'importanza relativa degli stimoli di temperatura e luminosità. Gran parte del lavoro degli ultimi 40 anni sui ritmi biologici è basato sul ritmo sonno-veglia del moscerino della frutta, osservano i ricercatori. I geni orologio identificati in questi decenni hanno definito il campo della cronobiologia, ma è possibile che l'importanza di questi geni per la sopravvivenza sia stata sopravvalutata. Questo studio suggerisce che il comportamento, che è il modo con cui il cervello interagisce con il suo ambiente, per esempio se è troppo freddo, andando in un luogo più caldo, non ha bisogno di anticipare i cambiamenti nell'ambiente, ma può semplicemente reagire a essi. Ciò non toglie che probabilmente la fisiologia di base abbia comunque bisogno di anticipare i cambiamenti regolari. Così i tessuti periferici come il fegato, i reni, eccetera, potrebbero aver bisogno di anticipare i normali cambiamenti ambientali perché non sono in grado di reagire altrettanto rapidamente del cervello. Per questo gli autori, sottolineando il ruolo degli stimoli ambientali diversi dai cicli luce-buio sui ritmi comportamentali circadiani, auspicano una revisione delle ipotesi date per assodate sulla base di esperimenti di laboratorio, effettuando nuovi studi con una migliore simulazione delle condizioni naturali.